il mio contributo è rivolto soprattutto a capire la natura dei corpi civili di pace e la loro identità nella loro azione. Io penso che i corpi civili di pace sono le punte avanzate che annunciano un mondo, che un mondo diverso è possibile, un mondo diverso da quello attuale. E non solo lo annunciano, ma lo attuano. Quindi non sono un particolare, ma hanno in sé, allo stato potenziale, tutto il mondo diverso possibile. E mi spiego, no? Come ogni punta avanzata di una nuova realtà deve contenere in sé, allo stato potenziale, tutta la realtà nuova che porta avanti e che offre quindi a coloro che incontra, solo se i corpi civili di pace hanno coscienza chiara e limpida della propria identità, possono attuare la propria missione. Cioè, il futuro deve essere già presente, perché la punta avanzata possa realmente portare la novità totale in sé. E riflettendo, bisogna che allora guardiamo com'è il mondo attuale, un tentativo di analisi del mondo attuale e un tentativo di analisi di un mondo diverso possibile oggi, non domani. E mi spiego. Se noi guardiamo bene, abbiamo di fronte a noi due culture essenzialmente diverse che sottostanno a due tipi di civiltà che sono in conflitto, in antagonismo, in maniera radicale. Ora, bisogna essere molto attenti. La collocazione dei corpi di pace, in quale delle due culture che sono in conflitto, inconciliabile, non è conciliabile il conflitto che c'è, in quale delle due realtà si pone. Allora ci spieghiamo anche il perché della vitalità e il perché della morte dei corpi di pace. Faccio un tentativo, così prendete come sono. Oggi noi sappiamo molto bene che le quantità si contendono gli spazi, le qualità invece si completano a vicenda. È ovvio allora che la guerra, no, è intrinsecamente presente in una società che è basata sulle quantità. D'altra parte la pace è intrinsecamente presente in una società che è basata sulle qualità, perché per natura loro le qualità si richiamano e si completano a vicenda. Questa per me è la visione oggettiva e che dà sostanza al nuovo che viene nei corpi civili di pace. E sono certo che i corpi civili di pace, qualora si realizzano non come buona azione, ma come trasformazione rivoluzionaria rispetto alla realtà presente, diventano speranza, soprattutto per coloro, come vedremo adesso, che per natura loro non esistono in questa società. Cioè la società non li fa esistere. Da una parte noi abbiamo quindi la civiltà della quantità, e quindi in stato di guerra permanente, no? Enduring freedom, dice Bush, quindi la guerra ci sarà sempre, se è enduring. Allora da una parte la civiltà delle quantità, dall'altra la civiltà delle qualità, della qualità. Proviamo di andare a fondo. La civiltà della quantità, no, realizza i suoi incontri più significativi dove? A Davos, per chiamare la città simbolo di questo, no? E a New York. La civiltà delle qualità ha un tentativo di incontro, per chiamare un simbolo, a Porta Alegre. Gli uomini della civiltà, della quantità, no? Chi sono soprattutto? I dominatori di questo mondo. Sono i banchieri, i manager, i dirigenti delle multinazionali, diciamo i signori che sovrintendono alla globalizzazione neoliberista, no? e capitalistica, no? Chi sono ancora? E anch'essi, diciamo, questo mondo delle quantità hanno i loro valori. E come? E i valori sostanziali, diciamo, il valore sostanziale è il dollaro, è l'euro, è lo yen. Proviamo di analizzare un po' più in profondità. No? Sono i loro valori. Attenti bene però. Questi tre grandi valori in realtà costituiscono la scala dei valori della globalizzazione neoliberista. Proviamo a dare un po' più in profondità. La natura di questi valori è strettamente quantitativa. Proviamo a vedere se è vero sì o no. Questa società non conosce, no? Non conosce il bene e il male. Non esiste il bene e il male. Il giusto e l'ingiusto non esiste. È tutto relativo. Chi stabilisce il giusto e l'ingiusto sono i signori di questa società che occupa tutto il globo terrestre. Sono loro che stabiliscono. Ma non c'è un giusto e un ingiusto, un bene e un male. Tutto è relativo a questo. Cioè praticamente conoscono solo delle quantità, dei numeri, no? Ebbene, potremmo dire così: chi possiede un miliardo di dollari è molto di più di uno che ne ha un milione ed è molto di più di chi ha $1,000. Chi non ha nessuno dollaro, nessuno, non è niente, non vale, è inesistente, è oggetto di che cosa? Dell'elemosina. Ma per che cosa? Perché anche quell'elemosina servirà certamente a dire: non toccateci, siamo i vostri benefattori. Allora, e chi non ha nulla, quindi, o quasi nulla, non vale niente nella scala dei valori di Davos. No, non vale. Sta fuori del mondo, no? E se sta fuori del mercato, sta fuori dal mondo civile. Praticamente sono i fuori casta, gli indiani. Sia costoro, ma non sono indiani, sono italiani, sono di tutto il globo terrestre, cioè sono i fuori casta. I paria sono una casta, no? E quindi hanno un loro dignità, un riconoscimento. Ma i fuori casta non esistono come persone, nulla. Hanno i nomi più orribili che si possono dare. Noi viviamo in mezzo a loro, per esempio in Bangladesh, e ci lasciano lavorare perché lavoriamo in mezzo a loro, perché non hanno valore. E allora ricordatevi che questi tre valori fondamentali incarnano, cioè il dollaro, una divinità, è una vera divinità, cioè è una divinità che potremmo chiamare della religione economica. E qui, secondo me, è importante che i corpi civili di pace abbiano chiarezza, ma soprattutto coraggio di essere se stessi. È una religione economica e diciamo che la divinità è il denaro, è la moneta, che si avvicina molto alla visione ebraica, mammon, moneta, mammona, no? È la divinità, guardate nella Bibbia in fondo, no? Non solo, ma se andiamo in profondità, Questa divinità suprema è accompagnata dalle altre due divinità, che sono il mercato intangibile e il capitale intangibile, che li fa sopravvivere. Praticamente verso questa divinità c'è un culto fanatico ed esclusivo. Tant'è vero che praticamente si ha l'idolatria pratica del mercato, del denaro e del capitale. Una vera idolatria. Quindi è un culto, potremmo dire, veramente culto, che anche, potremmo dire, i propri locali di culto, i propri santuari, sono le borse e i valori. Dove questa divinità viene adorata. E non solo viene adorata, ma fa il buono e il cattivo tempo. No? È il Dio che domina realmente nel mondo. E poi non solo, anche, è un culto che ha anche i propri tribunali religiosi, no? Che sono il Fondo Monetario Internazionale e l'Organizzazione del Commercio Estero. E anche nel medesimo tempo fa anche i suoi, diciamo così, ha un atteggiamento persecutorio verso coloro che vanno fuori dei dogmi di questo cammino e vengono realmente emarginati coloro che sono contrastanti. Di qui i corpi civili di pace devono capire. Non è un fioretto che viene fatto, è un'altra realtà di un mondo diverso, che implica perciò una scelta. No? Di qui l'importanza enorme dei corpi civili di pace attuati già tra di noi, che in sé per sé, no? E pretendono, cioè pretendere o intendere prima, cioè per natura loro tendono alla totalità della scelta. E non solo, possiamo dire ancora, c'è la persecuzione, e sono idoli, diciamo però, terribili questi idoli, è come ricordate il Baal cananeo e il Moloch, il dio Moloch cananeo che esigeva i sacrifici umani, spietato, voleva i sacrifici umani, come c'è oggi nel satanismo, bambini e le vergini. Sono idoli come gli dei, appunto, cananei di Moloch e Baal, cioè vogliono un terribile sacrificio umano. Tant'è vero che, se voi guardate in questo momento qui, nel terzo mondo, donne e bambini, soprattutto malati, sono le vittime del piano di riassetto strutturale. Vi ricordate l'Albright? It's worship, è la soluzione dell'embargo all'Iraq, quando gli fecero la domanda, lei nel 91, e disse: capiamo che è una cosa molto grave, ma è degno di valore e di stima, bisognava farlo. Perché cosa interessano i bambini, i poveri, le masse in questo progetto di culto? Non esiste. E allora, se voi vedete, c'è il piano di riassetto, no? Guardate per esempio lo Zambia con Chiluba, no? Sindacalista, dove è andato a finire, adesso è in tribunale. E guardate tutti gli stati, praticamente c'è il riassetto strutturale. In questo riassetto strutturale guidato dal FMI, dal Fondo Monetario Internazionale e dal debito estero praticamente, che è l'altro punto, il debito estero viene tutto sacrificato. Se voi andate a vedere i Reichshop di Lusaka o anche di Indola o di altri, anche di Quito, capite subito cos'è il riassetto. Allora praticamente è un corpo e poi impressionante di regole economiche, di principi ortodossi, che serve a legittimare e a, diciamo così, a sacrificare questi terribili rituali spaventosi. Praticamente ci sono specialisti e amministratori che spiegano i dogmi del culto e si sono ritirati dai paesi colonialisti, ma hanno lasciato il cavallo di Troia, con la televisione, con la manipolazione di tutto il pensiero del popolo, no? E allora, ecco, le regole etiche di questa religione sono stabilite proprio dal grande economista Adam Smith, che dice, nella sua teoria, tu devi andare in profondità nel tuo egoismo, perché solo così svilupperai il bene che ridonderà poi su tutta il Dio mercato, lo farà ripiovere su tutti. Ma la prima parte si è avverata, ma non la seconda. Allora, questa civiltà del denaro, quindi, sacrifica tutto. I bambini che sono nel seno materno non servono, perché tutto è mercanzia. L'aria, la vita, i sentimenti, le convinzioni, tutto viene venduto al miglior offerente, e i bambini nel seno materno non servono poltiglia. Le donne, il corpo delle donne venduto, serve a questo dio Moloch, facciamo la pace con i criminali. E come? Alla grande, no? Allora, questo è il dramma. Poi, allora, tu praticamente hai valore, se tu hai una camicia di marca, no? Addosso, questa camicia dà valore alla tua persona, che viene considerata come oggetto e quindi merce che viene immersa dentro, in una parola sola. Ecco. E come uscire? L'altro, la realtà invece nuova, definitiva, che ci ha portato Cristo in maniera tutta particolare, ma che è nell'aspirazione di tutta l'umanità, e l'abbiamo visto in questi giorni, no? L'emersione della pace è invece la società delle qualità, dei valori, che non sono commerciabili, ma che sono la struttura base di una nuova umanità. Sono il valore, e vedo che il tempo è finito, taglio corto, però la sostanza ve la voglio dire, e sono i valori che costituiscono la nuova civiltà, che non è più basata sulla quantità. Lo stesso Marcuse, se vi ricordate, no? Si pone quella domanda alla quale non ha risposto: chi ci dirà quali sono i veri bisogni umani? Perché questa civiltà deve, per sopravvivere, creare sempre nuovi bisogni, che si fanno pagare sempre più a coloro che non valgono niente. Ecco, allora, qui si inserisce i corpi di pace, come, non come modello di vita, ma come anticipazione di una società che deve venire e che la società aspetta. Per cui è una cosa terribilmente seria. E si tratta di valori qualitativi, non riconducibili alla quantificazione, ma sono la base stessa di tutto il nuovo vivere umano. Conclusione, volevo continuare l'analisi di questo, però non c'è tempo. Vi dico questo. Allora, è evidente che i corpi civili di pace non sono altro che mondi vitali nuovi, che continuamente devono vedere. Qual è la debolezza di questo mondo dei valori che Cristo ci ha portato all'estremo, no? Basta andare a vedere i paradossi. Sto proprio scrivendo io un libro su Cristo, no? I paradossi di Cristo, che possono essere capiti solo se uno guarda al mondo definitivo dei valori a cui l'umanità aspira, no? Tant'è vero che Gesù dice: se non cambiate mentalità perirete tutti, e lo stiamo vedendo. Però periscono i più deboli prima di tutti, no? Coloro che non esistono. Allora, il valore essenziale di questa nuova umanità, che da sempre in nuce esiste, ma che mai come in questo momento qui, e questo è uno dei segni dei tempi, grandi segni dei tempi, che non va perduto, mai come in questo momento lo si vuole. Un mondo basato sulle qualità che si mettono in comunione, si completano vicenda e creano finalmente la dignità dell'uomo, non più quantificato, ma invece che esiste nella sua essenza. Qual è il valore fondamentale? Il valore fondamentale è la relazione. Come può essere vissuta la relazione? E qui i corpi civili di pace che i nostri fratelli ci hanno illustrato che è potente. La relazione piena si ha solo nella condivisione. La condivisione contiene in se stessa la giustizia. Qual è la debolezza di questo movimento enorme, no? A cui aspira più di 102 milioni di persone dalla manifestazione del 15? E qual è il lato debole? Purtroppo è questo. È questo, che pur aspirando alla novità infinita, entrano nei santuari di questo mondo. Di qui sono castrati e annullati. La mancanza della carica rivoluzionaria è la morte. È la morte di questa società. Poi dopo ci si dice, ma noi andiamo avanti bene perché facciamo l'elemosina. Capito? Capito? E diceva San Vincenzo de Paoli, smettila, vergognati, per il tuo amore soltanto, i poveri ti perdoneranno il pane che dai a loro. E dice Sant'Agostino, il grande Sant'Agostino, tu dai da mangiare al povero, ma come sarebbe bello che tu non dovessi dar da mangiare a nessuno perché tutti hanno il pane. Non dobbiamo coltivare i poveri per fare le opere di misericordia, ma abbatti la miseria e non ci sarà più bisogno di opere di misericordia. Cosa ci sarà? La giustizia e la pace. Siamo in un momento drammatico, però la richiesta è di una radicalità nel senso di andare alla radice, non nel radicalismo, che è la malattia della radice, ma tutto quel che finisce in ismo è la malattia della base, della parola. No, ma realmente un mondo nuovo. Come si realizza questo? Nella misura che la giustizia trova persone che si innamorano. E allora pace e giustizia si baceranno. Auguri, fratelli miei. Non tradite anche voi i poveri per i quali non esiste più la vita. Tutte le volte che farete l'elemosina, mettetevi in ginocchio perché, e chiedete perdono perché avete fatto l'elemosina e non avete dato voi stessi. Auguri, fratelli miei, corpi civili di pace.